Dunque, io vi voglio far vedere un po' in dettaglio come funziona l'organizzazione dell'assegnazione degli indirizzi e dei nomi di dominio. L'assegnazione degli indirizzi e dei nomi di dominio in Internet parte tutto dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'ICANN. Questo è il sito dell'ICANN.
Quello è proprio il sito internet.
Sì, questo è il sito internet. Nel sito internet ci sono riferimenti alle altre organizzazioni che sovrintendono all'internet, in particolare la IANA. Adesso andiamo anche nella IANA. Internet
IANA.org.
La IANA è Internet Assign Number Authority, l'autorità dei numeri. L'ambito di lavoro della IANA comprende i nomi di dominio, e quindi diciamo è l'organizzazione centrale per l'assegnazione dei nomi di dominio, e i numeri di indirizzi IP e anche i numeri di protocollo. Vi ricordate che in un campo del datagramma IP c'era non TTL, il protocollo trasportato. Quel numero deve essere standard, deve essere assegnato in modo univoco, ed è uno dei compiti della IANA. Quindi è attraverso la IANA che si deve fare una richiesta per ottenere un numero di protocollo che viene fermato attraverso questa organizzazione. L'ICANN è un'azienda, è una corporation. Ups, qui ho un notepad, ok.
È privata, no?
È una corporation di proprietà del governo americano. Ci sono state anche delle pressioni internazionali per farne cedere il controllo, ma questa cosa non è mai avvenuta. Gli americani se la tengono, sostanzialmente. L'ICANN dà l'autorità centrale che dà la delega per quanto riguarda i numeri alla IANA e poi ai Regional Internet Registries. I Regional Internet Registries in IC Network sono in questa pagina che ho segnato, e vi faccio vedere, e sono qui. Allora adesso ci vado con Explorer, che il plugin ce l'ha già installato, e rifaccio tutto.
Non fa neanche installare Agrid quelli?
No, non è Agrid, è che qui non sono utente con diritti di amministratore, quindi non posso neanche installare il plugin. Qui c'è, ecco qua il mondo. Allora, facciamo diventare breve definito. Questo è il mondo, e vedete gli ambiti delle varie organizzazioni che sovrintendono quindi ai nomi DNS e agli indirizzi IP nel mondo. C'è la ARIN, si chiamano Regional Registries. Regional nel senso che non sono continenti, sono regioni del mondo piuttosto vaste, come potete vedere la cartina. L'Europa e Asia centrale e Medio Oriente, Asia centrale russa, diciamo così, questi qui sono i confini della Russia sostanzialmente. L'America del Nord, diciamo, va per l'America del Nord, lavora l'ARIN, Latin America NIC è per l'America centro-meridionale, AfriNIC per l'Africa, RIPE, Réseau IPIP European in francese, è l'organizzazione che sovrintende gli indirizzi europei, Medio Oriente e Asia Centrale. Per l'Asia e Pacifico c'è APNIC. Questi organismi ricevono da parte della IANA la delega a gestire indirizzi IP, questi indirizzi IP. Andiamo in un sito della IANA, e nel sito della IANA, in un indirizzo che mi sono segnato, e vediamo questa tabella. La tabella è lo spazio degli indirizzi di IP versione 4. E come vedete ci sono reti con prefisso 8. Cioè queste sono tutte le reti di classe C, di ex classe C, che sono assegnate attualmente. Questo qui è di pochi giorni fa e quindi sono le reti di classe C assegnate in questo momento. Sono prefisso 8, quindi sono di classe C, volevo dire classe A naturalmente, invece che classe C. Voi dovete sempre fare qualche permutazione di quello che dico io. Sarebbero le reti di ex classe A. Vedete, c'è qualcuno che le aveva avute e se le ha tenute, tipo IBM, c'ha la rete 9, e vedete che qui c'è scritto legacy. No, legacy non vuol dire legale, vuol dire un vincolo del passato. Una legacy è una cosa che non che oggi non avrebbe più motivo d'essere, ma è ancora, per ragioni più o meno misteriose, più o meno chiare, diciamo. Quindi queste aziende e organizzazioni qua avevano ottenuto delle reti di classe C quando c'erano ancora le classi, e per il momento non gliele hanno ancora richieste indietro. Prima o poi gliele chiederanno.
Oppure non le hanno ottenute.
Come? Ho detto di nuovo di classe C, ma naturalmente volevo di nuovo dire di classe A.
La CSC?
La CSC? Come? La IANA ne ha parecchi, per forza. Questa qui, l'ente, dovrebbe averli tutti, in linea di principio, no? Dovrebbe averli tutti e poi dopo allocarli pian pianino, no? Questi qui ce li hanno ancora l'esercito americano, il DBM, il Dipartimento della Difesa, l'AT&T, la Xeros, la Hewlett Packard, la Digital Equipment, che non esiste più, non so come faccia a avere degli indirizzi, l'Apple Computer, il MIT, la Ford, vabbè, ci sono queste aziende che ce l'hanno ancora, ma per il momento gliele hanno ancora chieste indietro. Penso che in qualche modo, se ce ne fosse bisogno, riuscirebbero a ottenerli indietro. Quindi in pratica questi indirizzi qui sono un po' sprecati. Ci sono anche certi altri indirizzi che sono unallocated e si trovano in giro. Per esempio, io sono andato a vedere in questi giorni gli indirizzi IP che avevo io come in Fastweb, ed era un indirizzo, ecco, naturalmente non me lo sono segnato qui, era un indirizzo che sono andato a vedere qua, era di quelli non allocati. Infatti, se andate a vedere nella prima pagina della IANA, vi dice: non siamo noi che vi stiamo bombardando, non stiamo parlando dell'Iraq. Adesso arriva. Think we are attacking you? Dice no. Guardate un po'. Sembra che vi stiamo attaccando. Pensate che vi stiate attaccando. È come se vi stessimo attaccando. Perché vedono degli indirizzi, o subiscono un attacco da qualcosa, qualcuno che non sanno bene chi è, vanno a vedere questa tabella e vedono che sono indirizzi che appartengono alla IANA, ma sono non allocati. E dice, per esempio, i 10, questi lo sappiamo, i 10, 127, 172, 16, 192, 168, questi sono vietati comunque e provengono comunque dalla rete locale, quindi non c'entrano con la IANA. Altri indirizzi, invece, sono quelli marcati come unallocated qui. Se sono unallocated qui, vuol dire che la IAN non li ha ancora assegnati. Devono ancora litigarseli le varie altre associazioni, sostanzialmente. Però non c'è niente che li blocchi nell'internet. Nell'internet è abbastanza difficile che girino, ma in rete locale si possono operare facilmente. Per esempio, la Fastweb, che usa indirizzi locali dietro a un firewall di tipo NAT, cioè in pratica io quando io sono su Fastweb mi presento con un indirizzo 80 e qualcosa, ma in verità l'indirizzo IP che ho io, che è il mio computer, se vado qua in CMD e faccio il classico IP config, è uno degli indirizzi non allocati della IAN. Cioè, adesso non mi ricordo più quale fosse, ma sono andato a vedere qui, era uno di questi, per intenderci un 23 o qualcosa del genere, perché in pratica la rete di Fastweb è come se fosse una grande rete locale, non è in internet di per sé, e va in internet soltanto al di là del router di tipo NAT. C'è un router NAT che cambia gli indirizzi, ce ne sono tanti, ce n'è uno a Bologna, uno... in tanti posti, quindi il mio computer appare come l'indirizzo di Bologna, diciamo, come un indirizzo di Bologna, anche se poi vedremo che me lo fa vedere come se fosse di Roma.
Perché forse l'idea ben compresa.
Sì, perché la geolocalizzazione non è molto precisa. Comunque vedete, è così. I primi sono ancora impegnati, altri sono impegnati da qualcuno, la Merit Computer Network, non so che idea sia, vedete però che sono stati assegnati in anni remoti, 94 la Hewlett-Packard, la Xerox nel 91 addirittura, nel 92 la Level 3 Communication, che per me non esiste più da un bel pezzo, e così. La SITA, quella che fa... la SITA degli autobus, vedete che c'è anche un indirizzo di classe A, non è una rete di classe A, no. Okay. La Merck, quella che fa i trasporti. Allora vedete che da un certo punto in poi però sono tutti impegnati. E ok, c'è l'APNIC, Asia Pacifico, RIPE, questo europeo, e così via. E questi però, diciamo, la IANA dà via i suoi lotti di indirizzi a prefisso 8, diciamo così. E quindi in pratica, se siamo al di fuori di una delle regioni, la tabella di routing di un router americano che punta verso l'Europa avrà indirizzo con prefisso 8, no? Per esempio, prendiamone una che è del RIP, è questo qui, un indirizzo 188, prefisso 8, che punta verso l'Europa. Tutte le reti 188 in Europa saranno rappresentate all'interno di un router americano con una riga sola 188 prefisso 8, e questo era super netting che dicevamo un giorno con Morris. E quando arriverà al router europeo questo 188.8, la musica cambia, perché si va con un prefisso minore. Quindi quel 188.8 potrebbe appartenere a qualcun altro. Anzi, andiamo avanti questa tabella. Sì? Anche due. Ancora qui c'è il Dipartimento Difesa, e vedete, questi sono legacy. Alcuni, qui i militari non hanno restituito. Da un certo punto in poi 224.8 è multicast, okay? Perché è la fine della classe C. Dopo la fine della classe C ci sono gli indirizzi di multicast, gli indirizzi di multicast e poi quelli riservati ad uso futuro dal 240 in poi. Se andate a rivedervi lo specchietto che c'è nei miei appunti, vedrete che dopo la classe C ci sono D e E, ma comunque sono il multicast e il riservati per uso futuro. Il multicast, anche per il multicast ci sono delle tabelle di indirizzi e ve le faccio vedere. Questi qui sono gli assegnamenti che ha, chiaro, il multicast non ha niente a che fare con un'organizzazione geografica, perché gli host a cui ci si dirige in multicast possono essere in qualsiasi posto. Quindi questi sono gli indirizzi di multicast riservati. Come potete vedere, molti sono associati in qualche modo a dei protocolli. RSVP è un protocollo per il tempo reale su IP. I routers comunicano fra loro via multicast e quindi hanno degli indirizzi di multicast prenotati. I vari tipi di protocolli, questi sono tutti i protocolli di routing. Il RIP è il classico protocollo di routing, di routing nel senso di calcolo del percorso. IGRP è un altro protocollo un po' più moderno di routing. IGMP pure è un altro protocollo di calcolo del percorso, e ogni tanto ne vengono fuori degli altri e hanno la loro riga qua dentro, vengono registrati fra gli indirizzi di multicast. Ok, lasciamo perdere il multicast. Non ne ho idea, proviamo. Dice show up in your logs with the name ok. Questo dice, voi pensate che ci stiate attaccando perché vengono dei numeri come questi, oppure degli altri numeri che sono i buchi neri in quella tabella di assegnazione degli indirizzi che abbiamo visto prima. Se uno da dentro Fastweb attacca il mio computer e gli manda un milione di datagrammi, io lo vedo con un indirizzo della IANA. E quindi mi vado a lamentare con loro, non sapendo questa cosa, come mai c'è qualcuno della vostra rete che mi sta attaccando. Certo, faccio una brutta figura, perché bisognerebbe sapere chi è la IANA, quell'indirizzo lì non corrisponde a niente.
La stessa cosa con Ripe?
Non è detto, cioè?
Attacchi da Ripe.
Da Ripe e va, come hai fatto okay. Con indirizzi? Lo cattura, lui fa cerca con i WIS per sapere chi è. Allora, la stessa cosa potrebbe essere, sì. Quindi
qualcuno che si spazia per loro.
Qualcuno che si usa degli IP forgiati con quell'indirizzo lì, con quegli indirizzi non allocati, a quel punto in effetti tentano di farlo per essere anonimi sostanzialmente.
Non sono bloccati quegli indirizzi, possono farli.
Tendono a non essere bloccati, anche se magari non è detto che sia così anche in futuro. Quindi continuiamo a scavare. Andiamo un attimo a riprenderci la nostra tabella degli IP versione 4 della IANA.
Però non era così complesso quello compito,
Se vai, avete un po' più tempo. Questi qui sono i registri regionali che vi faccio vedere, giusto sono ok, c'è il disegno analogo a quello di prima e qui ci sono i link. I link sono molto semplici.
Alle varie regioni,
alle varie registri regionali, sì. Cioè a Frinic, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC. Andiamo a RIPE.
RIPE
NCC, RIPE NCC è quello dell'Europa, infatti il nome è in parte in francese, significa Réseau IP Européen. E Network Coordination Center NCC. Questo qui, diciamo così, dal punto di vista legale, è un'azienda i cui soci sono aziende di telecomunicazioni europee e provider, internet service provider europei. Allora, andiamo direttamente a vedere la lista degli indirizzi IP che sta dentro al RIPE. Io mi sono segnato il link e lo butto qua dentro. Eccola qua. Vedete che è organizzata secondo il nome di dominio primario, quello geografico, quindi AD è Andorra, AE non ho idea di che cosa sia, Emirati Arabi, AL anche Albania e così via, in fondo ci sarà lo Zimbabwe, no, nel RIPE no, c'è la Jugoslavia. Ormai saranno stati tutti ritirati quello da Jugoslavia. UK e compagnia bella.
C'è anche l'Italia,
of course.
C'è
IT punto. Sì, adesso IT9Net e così Abilene, vedete, questi qui sono quelli che hanno, sono quasi tutti provider o aziende di telecomunicazioni. Oppure grandi aziende, quelli che hanno ottenuto delle reti IP direttamente dal RIPE. Tipicamente invece il processo che fa il comune mortale è quello di richiedere al suo provider uno o più indirizzi IP e gli vengono dati con un prefisso abbastanza grande. Questi invece vedete sono tutti prefissi con 20, anche 15, 19, 18, 21, 16, 15, 14. Questo è Albacom è una joint venture fra British Telecom e qualche altro provider grosso italiano.
È stato mandato pesante, le maschere di rete sono le subnet.
Sì. Non ho voluto usare la parola maschera di sottorete perché come stavo dicendo adesso, non è che siano solo di sottorete, sono anche di superrete. Allora, chiamiamole netmask e basta.
Alex
Sistemi è uno che... Vabbè, l'AlphaGo Maspa è andato a dire... Adesso, da un po' di tempo, anche leggendo il sito del RIPE, loro tendono a non volere più le aziende, sostanzialmente a far registrare soltanto i grossi provider. E all'Italia Spa fra un po' sarà libero. Vedete, Alpcom ce l'ha avuto per un certo periodo, poi dopo ha chiuso e adesso non ce l'ha più.
Alpha.
Si è liberato. Ampersand. Vabbè, quindi com'è che vediamo, torniamo un attimo a quello di prima, agli indirizzi di prima, e andiamo a prenderci un indirizzo del RIPE 95, ok? e andiamo nella tabella successiva a vedere che fine fanno i nostri 95. Cerchiamo 95 punti, no, 95 punti. All'inizio, fa vedere che i 95 non li hanno ancora dati via. Allora facciamo 195, torniamo a rovescio. Andiamo a cercare 195 qui. Da qui abbiamo conferma che la rete 195 dal 1993 è stata assegnata al RIPE, quindi all'Europa. Il prefisso non importa, non mi importa, vorrei che mi segnaste l'indirizzo della, gli indirizzi che riguardano la suddivisione che avete fatto in 64 reti.
No.
L'inizio e la fine della rete che comprende quell'indirizzo di casa mia. Aspetta, vengo lì.
Parte dalla IANA, la IANA sì, alla
ICAN,
la
IANA
alle regional internet registry?
Sì, la IANA e le ICAN sono, una volta c'era solo la IANA, poi è arrivata la ICAN e hanno, si sono divisi un po' i lavori e sono due organizzazioni che però collaborano e funzionano, diciamo, a livello, sono i gestori della radice di internet, della parte a livello più commerciale uno, più tecnico quell'altro, diciamo così. La IANA è più tecnico.
Più tecnica, ok. Guardavamo la rete di 195.
195, quindi abbiamo visto di là che è una rete europea. Sì. Di qua abbiamo visto già, avendo la vista da qui, che c'è. Per esempio, 195-299 è negli Emirati Arabi, mentre 195-252 è in Jugoslavia, o era Jugoslavia, adesso non so, no, è ancora Jugoslavia, cioè avrà la Serbia. Questa qui, pure in Jugoslavia. Ecco, quindi tende a essere abbastanza jugoslava, però vedete, tende a essere abbastanza a sud. A sud dell'Europa. Queste allocazioni qui non sono fatte a casaccio, ci discutono un sacco prima di farle, penso che ci litigano anche parecchio.
Quelli bassi in Arabia?
No, non penso quelli bassi, il numero non è che, però quelli di una stessa sottorete non molto lontani fra di loro. Questo vuol dire che si fanno meno salti poi quando si fa in altri.
Discutono.
Sì, esatto. Una volta che la RIPE ha ottenuto la 195, la gestione di quei numeri è delegata alla RIPE.
Però la IANA per dare 195 a RIPE,
sì?
Discutono anche lì oppure lì dicono sì, abbiamo...
Sì, anche lì, voglio. C'è sempre da discutere su queste cose, penso, no? Penso che a questi livelli intervengano anche i governi, o insomma, i governi o i ministeri, sostanzialmente, no? Quindi la 195 è una rete molto jugoslava, però vedete che non è vero, subito mi smentisco, qua siamo in UK, quindi una parte di questa, la 252 in Jugoslavia, ok, questa qua in Jugoslavia. No, sono tutti di Jugoslavia. Va bene, 195 è così. Andiamo a prendere una italiana. Questa è la data. 1997-09-22. La data in cui è stato allocato. Questo informatica con la K, InfoSchi, InfoSky Jugoslavia, l'ha avuto nel 97-09. Andiamo a vedere i nostri provider italiani. Allora, Telecom Italia. Telecom Italia San Marino, SM come cosa, quindi ha queste reti qua, una rete 19 e una 20, una del 2007, si vede che cominciavano a stare stretti con quella presa nel 95.
D'altra parte non stava almeno svitti.
Passepartout. San Marino Telecom ne ha anche un altro, un'altra azienda, adesso ne troviamo un sacco di Telecom. Telecom Italia S.P.A., Volvo, Video Online, è uno dei primi provider internet che è stato assorbito in modo quasi, qualcuno dice quasi truffaldino da Telecom a suo tempo, dopo avergli tagliato, sì, forse avevano cominciato, sì. E, sì, dopo avergli tagliato i fondi, l'hanno assorbita. Poi Village Telecom Italia, ce ne sono delle altre. Proviamo così. Telecom Italia Village, Telecom Italia Wireline Service, questa è un'altra azienda TIVS di Telecom Italia, non la conosco. Telecom Italia Net, questo è TIN, famoso. Guardate qui, ce ne hanno una 10 assegnate nel 2007. 10 vuol dire che è una bella retacchiona.
L'ha presa abbastanza, l'ha presa sul medio e poi sono andati sempre a prendere la più grande, non ci stavano. Poi
sì, sarebbe bello mettere in un grafico queste qui, rappresenta un po' l'esplosione esponenziale dell'internet
in Italia.
Vabbè, dopo andiamo a vedere il mio provider. C'è perché ci trovate il mio indirizzo, dopo l'ho messo anche nel loro computer.
Quello lì.
Questo che cos'è? Una bambolina in regalo a chi lo dice per primo.
Io ho trovato molto. L'ultima domanda che...
32 è un
IPv6?
Sì, ho detto prima.
Non ho capito.
È un IPv6, sì. Indirizzo con i punti di due punti e un IPv6. Scritto in forma compressa, diciamo così, dove ci sono, vuol dire tutti zero. Non capisco perché ci sia preferito per te, non ho idea.
Quella sottorete di che ha diviso parte,
quindi uno deve essere
questo IP, e questo IP considerarlo all'interno della rete, per trovare quella sottorete dove c'è dentro
Non ho fatto l'indirizzo di casa mia,
in due parti, una parte di rete e una parte di rete. prendete la parte di host,
confondeteli,
cioè prendete tutti i generi l'indirizzo di casa mia e la parte di host.
Ma non è che indirizzo di casa?
Perché aveva voglia di nervosizzare un po' di
lettera. Allora, proviamo. Provo a tirare giù la parte di lettera.
Sto cercando di capire, non capisco niente.
Ok, andiamo avanti.
Questo qui è un indirizzo PV6. Sono già riservati per questa azienda.
Ma non si usava, ma...
Si vede che, non so se fanno degli esperimenti con i PV6 o... non lo so, non ho idea.
Numeri in base 84.
Phoenix,
come?
Non si usavano dei numeri in base 84?
Anche. Però questo qui è un numero in esadecimale, si può scrivere anche in esadecimale. 1, 2, 3, 4, 2001, questo qui è un numero di... 32 bit, quindi 4, 8, 12 è un numero di 16 bit, questo è un altro numero di 16 bit, questo è lo 0 che, e tutti gli altri sono 0 perché è segnato così, quelli che mancano adesso per arrivare fino
32 0
Easy the Spa, questi qui sono di Rimini. Non sono di Rimini questi, li conosce qualcuno?
Com'è il tuo elenco?
Questo qui è qui. È pubblico questo elenco. E lo tengono aggiornato. Ogni volta che c'è una registrazione, che danno degli indirizzi a qualche provider, questo file viene aggiornato, senz'altro.
Ma Irlanda lì.
Con Irlanda Limited è chiuso. Chi era? Bisogna parlare all'imperfetto in questo caso.
Ma gli indirizzi che ci assegna l'ISP sono versione 6 o versione 4?
Sono versione 4. Versione 4. Che voglia.
Non capito cosa vuol dire, ma hai avuto da fare un gentile.
Insomma. Allora, passiamo a DNS. Il DNS parte, i numeri DNS partono loro, anche loro da dall'ICANN e dalla IANA. Allora, ci sono i root servers, sono i server DNS che stanno in centro all'internet. Qui c'è un disegno che fa vedere dove sono i server i root DNS. Però, no,
tutti in Europa.
Molti sono in Europa perché è chiaro.
Sono questi qui forse?
Sì, perché in Italia ce ne deve essere almeno uno che gestisce il dominio.it, no? Ce ne sono però in pratica ce ne sono tre, uno a Roma, uno a Milano, uno a Torino. E quindi è chiaro che in Europa, dove ci sono più nazioni, ci sono anche più root servers. In Africa, dove c'è meno sviluppo, ce ne sono solo tre perché l'internet è più piccola. E questi server sono, diciamo, fanno anche da backup uno con l'altro. Uno a San José, qui probabilmente ce n'è un altro sotto, ce ne sarà uno anche a San Francisco. Vabbè, non ci arriviamo. La gestione dei root servers è fatta dai soliti organismi, e l'assegnazione dei nomi di dominio, il nome di, si vede direttamente nel nome. Sì? Tutta la parte di host me la metti a zero e ottieni l'indirizzo di rete di quella rete dove c'è dentro quell'indirizzo. L'avevamo fatto una volta qui alla lavagna.
Ah,
no, cosa ho fatto? Vabbè, quindi i root server sono in giro per il mondo. Questa me la sono segnata, la volevo far vedere, è solo una curiosità. Monthly reports. I registri vari riportano la loro attività, i vari registri regionali, alla ICANN, con dei rapporti che sono pubblicati periodicamente e che sono qui, uno li può andare a vedere. Per esempio, questa è la... Chi è Jobs? Sarà Steve Jobs. Prendiamo la... Ecco, per i vari... I gestori dei vari domini primari... Che forniscono i nomi di dominio primario, quindi com... Chi è che gestisce il .com? È la famosa e controversa VeriSign.
VeriSign con la V rossa.
Eccola qua. Questo qui è il rapporto mensile che fa la VeriSign che riguarda le registrazioni che ha fatto in quel mese, le statistiche delle registrazioni che ha fatto in quel mese e come va la sua attività.
Sarà ben chiara.
Deve essere abbastanza veritiera perché non ci vuole molto a verificare se è vero o falso, perché sono tutte cose che devono essere pubbliche nei database del DNS. Ok, quindi la IANA, e torniamo all'indirizzo iniziale della IANA, tra i compiti della IANA c'è anche il root zone management, okay? Quindi deve gestire la radice del sistema del DNS, okay? Deve in pratica coordinare il ruolo dei registers, quelli che gestiscono .com tipo VeriSign o quelli che gestiscono .uh o gestiscono .it. E poi registri anche per il dominio international e il dominio ARPA. Il dominio ARPA era quello dei militari americani, che adesso più o meno non lo adoperano più di tanto. Il dominio int non lo vedete mai usato, probabilmente perché è complicato registrarsi, andando direttamente alla IANA che se ne disinteresserà.
Quindi di questi che cosa segue della
l'assegnazione
degli IP di DNS?
Fa il coordinamento. Fa il coordinamento e assegna gli IP, e segna i nomi DNS per ARPA e INT. Quindi dopo, per l'Europa, è di nuovo il RIPE che gestisce effettivamente i nomi di dominio. E ognuno dei registers ha... Fatto?
Sì.
Ecco che va via. E uno dei registers ha i suoi database dei nomi di dominio. Vedete, questo qui alla IANA è il database dei nomi di dominio delle estensioni di dominio primarie. E, ok, ci sono, cliccando in questi, vado in quello della Bolivia e sinceramente quello del Bolivia non ero mai andato, non so cosa succede. Vedete, ci sono i domini nazionali che sono specificati secondo uno standard ISO che definisce per ogni nazione un codice a due lettere. Quindi quelli nazionali sono comunque di due lettere. Se sono finite le lettere vengono fuori delle cose fantasiose andando avanti, tipo Algeria che ha di Z, che non c'entra niente niente col nome dell'Algeria.
AL all'Albania,
e quindi ormai era preso, diciamo così, quando hanno fatto gli standard, è uno standard ISO.
Isole
Faroe, va bene, ce ne sono tanti. Andiamo a cercare IT. Dove ho fatto un click non voluto. Questo è il country code Italy. Vediamo cosa succede se clicco lì. Dunque, per avere informazioni, e questo può essere utile in caso di attacchi, cose del genere. Vedete qui, delegation record for IT, dot IT. Di Pisa. Perché sta a Pisa? Perché a Pisa è la sede del GAR, che adesso, una volta era il GAR, era praticamente un'organizzazione che era costituita dalle varie università, dei centri di calcolo delle varie università italiane, e loro gestivano il dominio IT. Dopo hanno fatto questo IIT, spodestando un po' il GAR, però la sede è rimasta lì, e probabilmente anche i boss sono più o meno loro. Quindi questo qui è l'organizzazione che gestisce il dominio IT.
Se uno
deve fare il suo nome di dominio che finisce per IT, in ultima analisi deve arrivare da questi, ma anche a lui si rivolgerà un provider alla fine dei conti, perché anche loro i registri nazionali, diciamo così, delegano a loro volta, la maggior parte delle volte, i registri locali o i provider. Si può andare anche direttamente da loro, ma è più complicato, perché i provider hanno dei meccanismi abbastanza automatizzati per farlo. Quindi, non so, gli mandano 100 richieste al giorno in un file e loro gliele fanno automaticamente. Se lo facciamo direttamente con loro, con il NIC italiano, il procedimento va via a mano e ci potrebbe anche fermare, ed è senz'altro più complicato, diciamo così. Gli indirizzi del server, il nome di dominio che hanno l'autorità per il dominio.it sono questi qua. Quindi i nostri computer, se un computer non riceve risposta dal suo server DNS riguardo a un nome di dominio che finisce per .it, potrebbe rivolgersi a uno di questi server qui. Okay. Quindi questa qui è l'organizzazione che sovrintende al registro in Italia. Poi però uno alla fine dei conti si registra attraverso un internet service provider, che hanno rapporti particolari con queste organizzazioni. Quando vogliamo sapere a chi appartiene un indirizzo IP di un nome di dominio, si usa il database del WHOIS. WHOIS è un protocollo internet che adesso non viene usato più di tanto, che però possono chi è? è un protocollo internet, però ci sono anche dei siti web che fanno il servizio che farebbe WIS, cioè WIS di lookup del DNS. Se uno fa un comando qui cmd, il comando ns lookup non funzionerà perché c'è Hagrid in mezzo. Mi sarebbe piaciuto togliere dei piedi, avevo anche il modo, ma ormai non facciamo più in tempo. Se faccio lookup ingmonti.it dovrei sì. Oh, è venuto, cacchio, non mi era mai successo, si vede che ha mollato qualcosa su Agri. Ecco qua, ns lookup è un comando che, utilizzando il protocollo WIS, consulta il database WIS del server DNS più vicino, e poi eventualmente, cioè, il server DNS più vicino fa da cache, quindi si accumula lì dentro gli indirizzi e se li tiene fino a che qualcuno non gli dice che sono cambiati, sostanzialmente. E infatti questo è un server non autorevole, perché probabilmente io l'ho già cercato questo, Hagrid se l'è tenuto, questo server non autorevole, è Hagrid in persona, lo vedete qui che è Hagrid,
sì.
Quindi è server DNS di Hagrid che mi risponde, in passato ha già cercato ingmonti.net, se l'è tenuto lì. Adesso se cambiasse l'indirizzo, io cambio provider, quindi cambio indirizzo IP il mio server, quando cambio indirizzo il server principale viene notificato che c'è stato un cambio di indirizzo, e allora lui dice a quelli che conosce: questo è cambiato, perché il server principale avrà quei server DNS principali che vedevamo prima avranno dei server che conoscono, non tanti, e ai quali comunicano che c'è stata una modifica in ingmonti.it, e quelli a loro volta lo comunicano a quelli che conoscono, e la modifica si sparpaglia, è un database distribuito il DNS. Quindi Hagrid ha saputo in passato questo, e la risposta viene da un server non authoritative, si dice in inglese, non autorevole, non è il server di .it, però lo sa e me l'ha detto.
È un amico,
è uno che da lui ha saputo. E questi, ingmonti.it, ha dato tutti quelli lì. Sì, sono indirizzi che sono che se andiamo a vedere sono di Aruba, possiamo anche andare a vedere, 62, sono tutti 62, 149, 128.
Sono uno di quelli che rispondo
o
risponde a tutti?
No, deve provare uno di quelli. Se non ottiene risposta può provare gli altri. Non ho idea di la porta su quale.
Agri risponderà al 53.
Ah, sì, sì.
Quindi
è il port di Hagrid che risponde alla richiesta di NS. NS lookup, quindi questo qui, forse possiamo provare anche Microsoft.com, vedere cosa viene. Ah, no, volevo provare.
Microsoft.com.
www.ingmonti.it, questo qui è un nome DNS diverso, questo è un nome diverso, vedete l'indirizzo che ci dà è anche un 130, mentre gli altri sono dei 128, ok? Perché è un nome diverso? Perché c'ha un pezzo in più.
Quindi lui con www lo prende,
una cosa diversa, sì, esatto, sono due cose diverse. Cosa succede? Ingmonti.it è registrato qua dentro al Ripper. Il Ripper lo sa Ingmonti.it. Anzi, fino a un anno o due fa veniva fuori che il mio indirizzo di casa qua. Poi con la privacy hanno cambiato. Perché quando uno fa la registrazione del nome di dominio, deve dare anche il nome del responsabile e anche l'indirizzo. E ci sta pensando.
Ma tu vedi, l'ho segnato mio nonno.
Niente, ed era una cosa pubblica fino a poco tempo fa, cioè le richieste WIS davano anche c'è Agri di mezzo, è incredibile.
Questo non lo sa e quindi non lo fa tirare fuori.
Vabbè, era anche HTTP mi blocca. Oh, l'ha fatto sto giro, beh, come hanno detto.
Ho fatto il giro lungo.
Il registrant è Gabriele Monti, il contatto presso l'amministratore è sempre Gabriele Monti, a ITNIC non so come vi faranno a contattare eventualmente, il contatto tecnico è sempre quello, però il regista attraverso cui io sono passato per fare questa registrazione presso il NIC italiano è Aruba Spa, e name server dove lui sa che deve registrare eventuali variazioni a DNS, sono quelli lì, Tecnorail e Aruba, questi sono i server DNS di Aruba. E quindi questa entry qui c'è nel RIPE, perché è il RIPE che gestisce questa entry. Questa non dovrebbe esserci, perché è Aruba che gestisce, cioè è quello che è segnato qua, o meglio, sarebbe... che registra il technical, sarebbe il tecnico contact, sarebbe questo qui che gestisce www.ingemonti.it. Mi sono perso. Ero qui? Ah, ecco, volevo cercare www.ingemonti.it. Adesso... l'ha trovato lo stesso, ma non ne sa di più riguardo a questo, sa soltanto che è disponibile perché magari ci ha provato, ci ha provato come avrei potuto provarci io, perché se faccio qui un NS lookup però nel suo database non c'è la persona che gestisce tutto quanto, perché non è più nella sua responsabilità, cioè questo nome qui è univoco nel campo Ingemonti.it. Ingemonti è univoco nel campo IT e quindi è responsabilità del RIPE o dei vari registri che comunque quando uno si registra gli dicono questo nome è disponibile o no. Se uno tenta di registrarsi un punto IT con Ingemonti non gli funziona perché c'è già il mio. Però una volta dentro Ingemonti.it l'organizzazione che gestisce questo nome di dominio ha deve garantire l'univocità dell'altro pezzo, però ci può mettere quello che gli pare. Quindi questo nome qui non è più responsabilità del RIPE, ma di Aruba, che ha registrato per conto mio e gestisce tecnicamente per conto mio il server DNS che vedevamo prima, quello Tecnorail, bla bla bla. In pratica, questo qui fa riferimento al suo server di autorità, è il server di quelli che vedevamo prima del RIPE. Il server di autorità di questo è dns.tecnorail.it, quello di Aruba, perché è un nome di dominio secondario. Questo qui, questo è un nome di dominio primario, questo è un nome di dominio secondario. Ed è responsabilità di qualcun altro e non del registro nazionale.
Quindi un ingemonti.com esiste, cioè,
potrebbe esistere. Sì, sì, penso che non esista. Lo proviamo subito.
Devo scrivere il nome di questo.
Scrivo il nome su tutti i fogli che mi dai. Non esiste il domain, e quindi se volessi lo potrei registrare. Non importa niente di registrarlo, mi gioco. Un'ultima cosa vi voglio far vedere. Adesso... noi qui, se facciamo se facciamo ipconfig, vediamo l'indirizzo che abbiamo in rete locale. Quindi non vediamo l'indirizzo con cui siamo su internet. Ci sono dei siti che permettono di vederlo. Questo è uno dei tanti, ce ne sono tantissimi. In verità potreste farmi una pagina ASP.NET che lo fa, perché chiaramente ogni server HTTP che riceve una richiesta da un qualsiasi indirizzo IP sa l'indirizzo IP, quindi fa presto a scriverlo anche lì. Adesso non ha funzionato, probabilmente è una di quelle cose bloccate. Search Portal.
Ci sta ancora guardando,
Perché ci sta ancora guardando? No, ha cambiato, ha ridiretto l'indirizzo, è venuta un'altra schifezza. Riproviamo. Ce ne sono anche degli altri, tipo MyIP, so che MyIP Google diceva, non gli piaceva, diceva che questo potrebbe farti degli scherzi. Proviamo, http myip.com. Oppure che sia Agri che è paranoico.
Il virus cap lo mettiamo.
Non è paranoico.
Sì, anche il virus cap. Allora,
vedere. Il virus cap. Proviamo il virus cap. Proviamo punto com. No, questo non passa. Ma IP non è raggiungibile. Sì, questo è Agri ancora una volta che ci impedisce l'accesso. Proviamo quest'altro. IP Enquiry invece è un servizio di geolocalizzazione piuttosto impreciso per quel che ho provato io. Enquiry ci dice che siamo a Roma.
Una volta abbiamo visto uno con Tosi che ci diceva, no? Diceva che siamo near Milano.
Near Milano. Perché a me diceva Roma perché dentro al database, Fastweb è registrata dentro il database DNS con un indirizzo che corrisponde a Roma. Io penso che faccia così. In verità ci sono quelli che qua dovrei andare a scrivere l'indirizzo, scriviamoci quello del, è successo qualcosa, Open DNS Guide, davvero era questo?
Sì, forse
è tornato indietro. Allora mettiamoci l'indirizzo IP che avevo io a casa 2 giorni fa.
Quello di fatto?
Sì.
Sì, ma quelli di fatto
quello esterno, non quello interno. Quello interno era uno di quelli tenuti dalla IANA ma non allocati, però sono dietro a un firewall, a un router di tipo NAT. E vedete Roma, mette questo indirizzo qui, lo dice come Roma. In verità poi dentro Fastweb ci sono quelli che fanno delle c'è un sitarello in cui dice uno di Fastweb deve andare a fare un clic e dire dov'è, e questo qui tiene traccia di dove sono effettivamente. Quel sito là dice che adesso me lo ricordo più dove sia, non lo so, dice che è un indirizzo di Bologna e quindi esce su internet da Bologna, quello lì. Fino a Bologna rimane nella rete interna Fastweb con degli indirizzi locali, anche se non privati, non usano quelli privati ma usano degli indirizzi che sono non ancora allocati dalla IANA ma che potrebbero che sembrano pubblici a prima vista. In verità non sono allocati a nessuno e quindi sono in qualche modo liberi, e loro li usano come indirizzi all'interno della loro rete tra virgolette locale prima di uscire su internet. Il trace routing, vediamo se funziona. Ha funzionato per la prima volta il trace routing in cosa è tracer T? Vediamo. Sull'1 già ci mette un po' di tempo. Beh, uno è Hagrid, e Hagrid sappiamo che è paranoico, quindi lui non risponde di sicuro. 2.
Quindi il primo sarebbe packet drop.
Sì, no. Sarebbe packet drop senza ritorno di nessun ACMP.
Perché Hagrid
è paranoico. Però dopo mi sa che fuori da Hagrid non fa passare, quindi niente, siamo fermi lì. Perché qualcosina si dovrebbe riuscire a cominciare a vedere. 62, 62, 149, 128, 166, ha preso quello lì. Non ho capito.
Se il trace routing COC è da Hagrid,
sì.
Che risultato dava?
Dava per risultato gli ICMP che gli erano tornati dai vari router, quelli che gli avrebbero risposto, e quindi sapeva gli indirizzi IP di quelli. Poi con quegli indirizzi IP faceva il reverse lookup sul DNS, e quindi in questa colonna qui ci sarebbe stato eventualmente anche l'indirizzo DNS di quel server, di quel router, e quindi in qualche modo si riesce a capire dov'era fisicamente dal nome di dominio, però anche dall'indirizzo si capisce dov'è fisicamente. Tanto ci sono dei programmi grafici che fanno il trace route scrivendo vari salti su una mappa del mondo. Un'altra cosa volevo far vedere qui: 62, 149, 128, 166, quindi di quelli che ha fatto ne ha preso uno, è l'ultimo in questo caso. Ce n'erano tanti. Se faccio www.ingemonti.it, lui risolve DNS e no, è diverso, è 62.149, quindi infatti punta a quell'unico indirizzo che invece il server web di ingemonti.it ha.
Va Arezzo quello?
Quello lì va Arezzo. Proviamo a vedere se ci dice che è Arezzo. Questo è possibile che ce lo dica, perché Aruba non è mica un piccolo provider. 162, 149, 130, 15. Quindi 162.149.130.15. Vediamo, lo andiamo a vedere qua. Oh, mi sono ricordato, incredibile.
A Londra?
Fantastico. United Kingdom.
No.
Beh, near.
Near? Not too far. Non è proprio Arezzo. A Douglas?
Non è Arezzo centro.
È nella periferia.
Non è che l'hanno fregata, su server l'hanno portato via.
No, per essere sincero. Non è 102?
No, ma non è che quelli erano.
Ha fatto 162. Questo qui era in Inghilterra.
Ah, ok.
Era 62. Era possibile che ci beccasse il primo colpo? 62, 149, 130, 15. 149, 130, 15. Bloccato.
Milano,
Lombardia.
Neanche
Arezzo in Toscana. Arezzo in Toscana non c'è.
Però è di vicino.
Ok. niente, volevo fare altre cose, ma non è caso a quest'ora, per cui basta.